Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu.
Il 51% dei quindicenni non capisce quello che legge. L'avete letta anche voi questa storia? Vabbè, spoiler, è una bufala. Ma come nasce questa notizia? Nasce da un comunicato che ha fatto Save the Children, che si occupa di tutto quello che è il mondo dell'infanzia, quindi i diritti dell'infanzia, ma con un focus particolare sui diritti negati all'infanzia. È una benemerita associazione. Questa volta ha lanciato una propria iniziativa dicendo, appunto, lanciando un titolone roboante, la metà, anzi più della metà dei quindicenni, poi in alcune versioni era degli studenti italiani, non capisce quello che legge. Basta avere un minimo di dimestichezza con questi titoloni per capire che quando l'informazione che viene data è così roboante, forse un supplemento di indagine sarebbe necessario. E infatti, come vi ho detto, questa notizia è falsa. Ma dietro questa notizia c'è un termine che sta un po' entrando, diciamo, nel linguaggio di chi si occupa di scuola, un termine apparentemente difficile, forse, che invece è molto importante approfondire. Questo termine si chiama dispersione implicita ed è un termine che utilizza Invalsi per definire alcune cose. Bene, oggi cercheremo di capire perché quella di Save the Children è una bufala e perché i dati che ci vengono da Invalsi sulla dispersione implicita sono comunque molto, ma molto, ma molto preoccupanti. Io sono Marco Campione e oggi parliamo di dispersione implicita. Cominciamo! 3, 2, 1, 0, all engine running. Non userò il poco tempo di questa trasmissione per cercare di capire da dove nasca quel dato. È un dato sbagliato, il dato vero nel corso della trasmissione cercherò di darvelo, perché è comunque, lo ripeto, un dato allarmante. Anzi, spararla così grossa serve solo a, come dire, non parlare del dato vero. Adesso invece mi interessa provare a raccontare con parole semplici ma non banali che cos'è questa dispersione implicita. Ebbene, sono quei ragazzi che arrivano alla fine del percorso della secondaria secondo grado, le superiori, con le parole che useresti tu, e non hanno le competenze che dovrebbero avere per chi ha quel tipo di titolo di studio. Questo tra l'altro apre un grandissimo discorso sul valore legale del titolo di studio, ma non mi interessa portare la trasmissione su quel fronte lì. Cerchiamo di capire questo dato. Intanto è importante saperlo? Sì, è importante saperlo, non tanto appunto per la certificazione del titolo, ma è importante saperlo perché ci dice qual è il livello al quale i nostri ragazzi sono arrivati. Questo appunto viene misurato in livelli e i primi due livelli, livello 1 e livello 2, corrispondono rispettivamente alle competenze, semplifico, che lo studente dovrebbe avere alla fine della terza media, con le parole che useresti tu, e alla fine del secondo anno delle superiori. Eppure hanno un titolo di studio, sono arrivati in fondo al percorso di secondaria di secondo grado e quindi del quinto anno delle superiori. Quindi non corrisponde, diciamo, gli anni di scuola fatti con ciò che si è in grado di padroneggiare. Intanto non è vero che non sanno e non capiscono quello che leggono, diciamo che lo capiscono, sto veramente semplificando molto, come uno studente di terza media o come uno studente della seconda superiore. Questo è la definizione, diciamo, di dispersione implicita. Qual è un altro concetto fondamentale che non è per niente entrato nella discussione di questi giorni sui dati che ha diramato Save the Children? il fatto che la dispersione implicita, questa, si somma alla dispersione esplicita, cioè i ragazzi che sono usciti dal sistema. Certo, in linea del tutto teorica, potrebbero essere ragazzi che sanno l'italiano, la matematica e l'inglese, queste sono le discipline sulle quali si fanno le prove INVALSI, meglio di un premio Nobel. Però, in buona approssimazione, possiamo dire quindi che le loro competenze non saranno migliori sicuramente dei colleghi che sono arrivati alla fine del percorso. Quindi queste due dispersioni si sommano ed è qui che i dati si fanno preoccupanti. Non si arriva al 51%, però si arriva a numeri che in alcune regioni sono spaventosi, nel senso che abbiamo oltre il 30%, regioni come la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, queste ultime due oltre il 35%. Poi ci sono anche regioni dove va particolarmente bene, nel senso che siamo in una cifra fisiologica, ricordo, stiamo sommando dispersione implicita e dispersione esplicita e siamo sotto i livelli che l'Unione Europea ci dà come dispersione esplicita, e quindi tra il 10 e il 13, 14, 15% in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, altri. E questo, la maggior parte delle regioni, ripeto, sommando le due dispersioni implicita ed esplicita, si collocano tra il 16, 17 e il 20, 25%. Sono comunque cifre molto alte. La media sopra di tutto il paese è poco sopra il 20. Sono, dicevo, cifre preoccupanti un po' in sé, ma anche per quella cosa di cui abbiamo parlato tante volte anche qui a prima, la scuola, che sono i divari territoriali, perché come abbiamo visto non solo le regioni più colpite da questo fenomeno sono quelle del meridione principalmente, ma anche il divario è altissimo davvero, si va da meno del 10 a più del 35. Di questo discorso della dispersione implicita, infatti, avevamo parlato anche con Valentina Chindamo, discutendo di uno degli investimenti previsti dal PNRR. Era una puntata di un po' di tempo fa. Vi faccio riascoltare quel pezzettino. Perché è importante? È importante intanto perché dice Valentina delle cose molto sensate sull'impatto che dovrebbero avere l'analisi di questi dati sul lavoro dei suoi colleghi. Valentina è un'insegnante. Ma soprattutto appunto perché lo leghiamo al PNRR. Cioè non è vero che non c'è consapevolezza della gravità di questi dati, ma qualcosa, almeno nella fase di stesura del PNRR, era stata inserita proprio per affrontare queste cose. Lo dico perché adesso, invece, che siamo arrivati nella fase in cui quel piano, il PNRR, sta diventando realtà, forse è il caso che rimettiamo un occhio su questi dati e proviamo a usare bene quei finanziamenti. Chi segue Prima la Scuola lo sa, una delle mie preoccupazioni maggiori è che quegli investimenti non vengano sfruttati nel migliore dei modi. Sicuramente sono risorse in più che vanno sulla scuola e quindi sono benemerite e benvenute, però li abbiamo, cerchiamo di spenderli bene. Ma appunto, sentiamo prima cosa ci aveva detto Valentina sulla dispersione.
Su uno degli investimenti che so che ti sta particolarmente a cuore, torniamo un secondo, è quello che nella sua audizione il ministro definisce investimento nella riduzione dei divari e lotta alla dispersione scolastica.
Allora, sì, da quello che appunto sembra deciso, adesso insomma non è chiaro cosa si vuole fare per quanto riguarda la dispersione scolastica, però io credo che la dispersione scolastica debba essere, bisogna prevenirla, diciamo, no? E i consigli di classe, insomma, gli insegnanti dovrebbero prendere seriamente in considerazione a questo fine i risultati delle prove INVALSI che sono stati fatti fatti dagli studenti, bisogna formare i docenti da questo punto di vista. Molti miei colleghi non conoscono la differenza tra dispersione implicita e dispersione esplicita, e io credo fermamente che per combattere un fenomeno bisogna studiarlo e riconoscerlo. Inoltre, per combattere la dispersione scolastica è necessaria una fase di recupero che sia diluita nel tempo. Purtroppo in questi 2 anni, in questi 24 mesi di pandemia, non abbiamo fatto niente a riguardo, no? E i risultati invalsi, insomma, ci fanno vedere come la dispersione sia implicita che esplicita sia aumentata. Serve quindi una fase di recupero. I corsi di recupero, quelli che durano 2 settimane, non servono più di tanto, serve più tempo, quindi.
Facciamo un attimo il punto, allora. Il dato di Save the Children non esiste. Il dato sulla dispersione implicita è un dato che ci deve comunque allarmare, sia per l'aspetto, diciamo, quantitativo, quindi è un dato comunque in alcune regioni molto molto alto, e sia per l'aspetto qualitativo, cioè per come è fatto questo dato, che ci dice appunto che i divari territoriali sono molto forti. Il PNRR interviene sul divari territoriali. Come ci ha detto anche Valentina, e come penso anch'io, non è sufficiente per contrastare i divari territoriali lavorare su dei corsi a sportello, ma bisogna immaginare un cambiamento più radicale nel modo di fare scuola, non tanto nel modo in cui si insegna, e da qualche puntata l'abbiamo cominciato a dire anche intervistando Paola Concia per Didacta, me l'avete sentito dire anche in altre occasioni, e da qualche puntata che mi soffermo su questo aspetto, sul fatto che non è tanto un problema di qualità della didattica, non è tanto per questo il limite della scuola italiana, ma proprio un limite di natura organizzativa, più ampio. Deve cambiare il modo in cui si fa scuola, non il modo in cui si fa lezione, per dirlo con una formula. Questo vuol dire ripensare gli orari, ripensare il calendario, ripensare la struttura delle lezioni. Quindi chiaramente sono cose che riguardano anche come il singolo docente sta nella singola classe. Ma deve cambiare il modo di fare scuola. Serve una essenzializzazione dei saperi, scusate questa parola difficile che ogni tanto mi sentite dire. I soldi del PNRR servono? Sì, dovrebbero servire, oltre che per fare un po' di corsi a sportello che, non, ripeto, non servono, anche per fare molta formazione per i docenti, insegnare per esempio a leggere i dati invalsi, che voglio ricordarlo per l'ennesima volta, quelli che noi leggiamo, quelli sulla base del quale si fanno i report eccetera eccetera, è la parte campionaria dell'analisi dei dati invalsi, perché Invalsi rielabora questi dati, prende delle classi campione e fa le sue elaborazioni, ma esiste anche una serie, la versione, tra virgolette, censuaria, come si dice in termine tecnico, cioè tutti gli studenti che hanno partecipato alle prove Invalsi hanno ovviamente degli esiti, e quegli esiti vengono restituiti alle scuole. È molto importante, in molte scuole si fa, ancora in molte scuole non si fa, che questi dati vengano letti, che qualcuno metta il focus del lavoro dei docenti sulla lettura di questi dati, e quindi sulle azioni che bisogna intraprendere per, come dire, contrastare gli aspetti più negativi che dovessero emergere dalla lettura di questi dati. Questo è il punto. Cambiare l'organizzazione, cambiare il modo di fare scuole. In molte scuole si fa, ripeto, in altre no, non è che deve arrivare la circolare del ministero, c'è l'autonomia scolastica. Secondo me serve una battaglia culturale che parta soprattutto dai docenti stessi, che diffondano la consapevolezza dell'importanza di un approccio di questo tipo. Questo è quello che serve. Qual è la cosa che mi spaventa, mi preoccupa di questa polemica? È che la reazione negativa a quel dato così sparato possa farci buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè ci possa far credere che c'è in atto un attacco alla scuola pubblica. Cioè, ideologizzare il dibattito non ci aiuta, non c'è nessun attacco alla scuola pubblica, poi figurarsi se ci fosse certamente non verrebbe da Save the Children, però ci sono una distanza sempre più grande tra la scuola reale e il paese reale, e questo allontanamento secondo me fa danni, perché porta per esempio ad affermarsi tesi come quella dei Mastro Cole Ricolfi, Galli della Loggia, di cui mi avete sentito parlare spesso. Su una cosa hanno ragione molti dei critici che sono intervenuti in questo dibattito, dei critici verso per esempio l'uso dei dati invalsi, il fatto che queste non notizie prendono piede perché si fondano su un luogo comune. E allora prendiamola dal punto del luogo comune. E il luogo comune è l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, per dirla alla Barthe. Se c'è un luogo comune, come luogo comune va rifiutato, respinto, ma un po' di fondamento di verità ci deve essere da qualche parte. Prendiamo questa storia, per esempio. Il 51%, una cifra così iperbolica, fa presa perché si fonda sul luogo comune ed è una notizia sbagliata, ma non è che il 30% tra dispersione implicita e dispersione esplicita della Campania, della Calabria, ci devono preoccupare di meno, perché comunque sia, come ho già detto, questo amplia i divari territoriali. E questi divari territoriali sono il primo avversario di chi vuole una scuola inclusiva. E il fatto stesso che esista questo luogo comune, secondo me, questa è la parte, diciamo, che sento dire meno spesso in questo tipo di dibattiti e che mi sta particolarmente a cuore, secondo me è la principale conseguenza negativa di una chiusura a riccio della scuola rispetto alla realtà. Ne abbiamo parlato tante volte, la scuola non è una monade, non è esclusa dal resto della società, tutte le azioni che l'amministrazione ha provato a fare per aprire la scuola alla società, alla realtà, l'alternanza scuola-lavoro è l'esempio più classico, viene in qualche modo, vengono ostacolate per questa chiusura della scuola. Quindi l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare è falso, va tutto bene Madama la Marchesa è altrettanto falso. È solo dall'apertura, dal dialogo reciproco tra società nel suo complesso e scuola nel suo complesso si potrà superare questa dicotomia che altrimenti porta solo danni. Quindi è sbagliato, ripeto, chiudersi a riccio. Ma torniamo per concludere a il PNRR, gli investimenti, eccetera, eccetera. Gli investimenti sui divari territoriali, abbiamo detto, per favore, non solo corsetti di recupero, ma investiamo molto nell'organizzazione della scuola e nella formazione dei docenti, per esempio a partire da un uso critico dei dati invalsi. E infine, ma su questo temo che davvero l'occasione ormai sia persa, almeno per questa legislatura, vedremo cosa succederà nelle prossime, investire su quel cambiamento organizzativo necessario, investire sia in termini economici, per esempio introducendo una vera e propria carriera per i docenti, ma soprattutto investire dal punto di vista culturale. Dobbiamo contrapporre a una visione stereotipata della scuola, sia va tutto bene Madama la Marchesa che l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, sono due visioni contrapposte ma stereotipate, si fondano sullo stesso approccio al dibattito pubblico. Quindi perché passi culturalmente l'idea che la scuola ha bisogno di una rivoluzione soprattutto di natura organizzativa, bisogna che cambi il dibattito pubblico sulla scuola, perché la scuola è un'organizzazione complessa. Sembra una cosa scontata, no? Ma non è così scontata. La mia opinione è che non ci sia sufficiente consapevolezza di questo fatto, o meglio, non si capisce che questo fatto, la complessità, debba avere delle conseguenze anche nelle politiche scolastiche. Oppure, per dirla con le parole di Paolo Fasce, un dirigente scolastico che abbiamo ospitato anche qui a Prima la Scuola, in questo modo si alimentano leggende metropolitane che svalutano le nuove generazioni verso quelle vecchie, come accade da migliaia di anni, quindi niente di nuovo. Sarebbe stato più interessante un contributo su come migliorare il sistema scolastico, e la risposta è semplice e nel cassetto da decenni, prigioniera di sindacalismi paralizzanti, l'autonomia scolastica entro la quale sviluppare attivismo didattico. Eccola la parolina magica, anzi sono 2, autonomia scolastica, e altre 2, attivismo didattico. Ed ecco la battaglia culturale che noi dobbiamo saper portare avanti. L'autonomia è il contenitore dentro il quale si sviluppa la libertà della scuola. L'attivismo didattico, perché solo con questo attivismo didattico, che parola antica ma così moderna, così contemporanea, solo attraverso l'attivismo didattico noi riusciremo a contrastare i divari territoriali, a ridurli sempre di più, perché eliminarli completamente ovviamente non è possibile, quei divari territoriali di cui la dispersione, sia implicita che esplicita, è una delle sue manifestazioni. Quindi l'attivismo didattico, il protagonismo dei docenti e, mi viene da dire, anche l'attivismo studentesco, che può manifestare tutta la sua potenzialità solo dentro una scuola veramente autonoma, una scuola veramente libera. Alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.